Allora, questa sera parliamo di questioni di peso, relativamente al problema che vivono in molti del sovrappeso, dell'obesità e anche della magrezza patologica, cioè quella in cui la persona non riesce a prendere un grammo ed è, si sente magra o troppo magra, cosa così. Allora, la prima cosa, come sempre, ve la ripeto, ve la ripeterò sempre, non credete a quello che dico, verificatelo voi. Se qualcuno di voi avesse questo problema di cui trattiamo questa sera, magari avrà modo di verificare se è vero quello che avrò modo di esporre questa sera. L'altra cosa importante da tenere in considerazione è il fatto di evitare assolutamente le generalizzazioni, gli accorpamenti, i paragoni. Ogni persona è singola, ogni persona ha un suo vissuto, ogni persona è un esemplare unico, unico sul pianeta Terra, unico nell'universo. Quindi ognuno ha i suoi motivi per avere problemi di peso. Quindi evitiamo assolutamente le generalizzazioni. Se uno mangia molto ha i suoi motivi, se uno mangia poco ha i suoi motivi, che non sono in giudizio. L'altra cosa che mi piace sempre di esporre è l'etimologia della parola obeso. Obeso viene dal latino. Da ob, che è una particella intensificatrice, cioè praticamente enfatizza cosa, si potrebbe dire troppo, e esus, che deriva dal verbo edere, che significa mangiare, consumare, erodere. Letteralmente significherebbe troppo mangiato, troppo eroso, troppo consunto. Praticamente sembrerebbe l'esatto opposto di quello che noi siamo soliti comprendere. Da un punto di vista così, come antifrasi, sarebbe troppo mangiare, troppo consumare. Quindi si è mangiato troppo, si è consumato troppo. Questa è l'etimologia della parola obeso. L'altra cosa importante è capire che cosa dice la medicina ufficiale. Perché quando parliamo di persona in sovrappeso, persona obesa, effettivamente, se dovessimo dire che cosa significa, secondo me ci sono persone che ancora non saprebbero dire. In realtà la medicina ufficiale dice che l'obeso è colui che ha un eccessivo accumulo di grasso e quindi a seguito di questo un aumento di peso. La sigla BMI, sarebbe Body Mass Index, di massa corporea, è superiore a 25. Dopo vi faccio vedere la scala del BMI. L'obesità è considerata dalla medicina ufficiale come una concausa per numerosissime patologie, dalle patologie cardiologiche, dalle patologie oncologiche, patologie polmonari, patologie muscoloscheletriche, neurologiche. Diciamo così, del metaboliche, gastrointestinale. L'obesità è come il fumo, è come il giovedì, è sempre nel mezzo. Le correlazioni scientificamente dimostrate tra l'obesità e specifiche patologie ancora non è stata dimostrata in modo inequivocabile. Quindi diciamo così che la medicina ufficiale ha fatto un riscontro di tipo riduzionistico. Si è visto che il malato, una gran parte, o diciamo un buon numero di persone ammalate di cancro, per esempio, ha problemi di sovrappeso. Allora si è considerato, da un punto di vista riduzionistico, che il sovrappeso possa causare il cancro. La stessa cosa per le malattie cardiologiche, perché si è portati a pensare che la pompa cardiaca faccia fatica a pompare il sangue per tutto l'organismo, diciamo così, non considerando il fatto che l'organismo adatta i propri organi, le proprie funzioni all'aumento di peso. Ma ci sono persone sottopeso che hanno patologie cardiologiche, ci sono persone assolutamente normopeso che hanno problemi cardiologici, quindi diciamo che le correlazioni non sono dimostrate, dimostrabili e soprattutto diciamo collocabili in tutte le persone con sovrappeso ci sono queste problematiche. L'altra cosa che un po' preoccupa le persone è questo fatto che l'obesità viene considerata responsabile di un decorso più breve della vita. Poi vedremo nel prossimo slide che c'è un paradosso che invece ha dimostrato che diverse persone con obesità campano di più. Definire una persona normopeso, sovrappeso, obesa o sovrappeso è stato definito da qualcuno, ma su quali basi si siano definite le persone che sono in sovrappeso o obese non è ben chiaro chi abbia stabilito i limiti. Io sinceramente non ho trovato niente e su quali basi poi si siano fondati queste limitazioni, questi parametri, diciamo così. Si usa per definire una persona sottopeso, normopeso, sovrappeso e obeso una scala che è il BMI o l'indice di massa corporea, IMC. Si è considerato che sopra i 25 di BMI si è considerati sovrappeso, superati i 30 si è considerati obesi. Io per esempio ho un BMI di 31,5, che mi definisce obeso. Alla fine qualcuno, adesso la figura intera non mi avete mai visto, insomma alcuni di voi forse mi hanno visto, io ho una gran pancia. Ma ho le gambe normali, abbastanza affusolate, dritte. Mia mamma mi enfatizzava sempre: ma che belle gambe che hai. Vabbè. Ho le braccia normali, diciamo così, sono panciuto, ho una pancia dura, non molle, non flaccida. Quindi diciamo così che sono un obeso per il BMI, ma io non ho, diciamo, i segni dell'obesità, che sono l'affanno, che possono essere, diciamo così, dei movimenti goffi oppure rallentati. Sono un obeso, diciamo così, un obeso alternativo o di altro genere. In ogni caso, il mio BMI dice che sono obeso. Quindi, diciamo così, che il BMI cerca di incasellare, è proprio il caso di dirlo, perché sono caselle colorate, nel verde si è nel giusto peso, il giallo indica un sovrappeso e il rosso indica un'obesità. È un modo per incasellare le persone e quindi catalogarle, che è una cosa che io detesto personalmente, per incasellare le persone per definire se è il momento di fare o no una dieta o assumere dei farmaci, eccetera, eccetera. Quindi si usa questo famoso BMI. Io vi invito a non andare a fare il vostro BMI, prima di tutto perché il BMI è come il referto degli esami del sangue. Quando si vede l'asterisco, anche se il valore è di pochissimo o di poco variato rispetto ai valori ritenuti normali, la persona con l'asterisco se lo mette nella testa. Praticamente è come se andasse in giro con un asterisco qui. No? Io ho l'asterisco. L'asterisco non dice un cazzo e neanche questo numerino del BMI. Quello che conta, secondo me, è come sta la persona. Se lei si sente in sovrappeso, cioè se nella sua vita c'è troppo peso. Queste sono mie considerazioni, quindi non c'è nessuna riprova scientifica a quello che sto dicendo. Le credenze riguardo all'obesità sono quelle che vedete nella slide. Si dice, si crede, si enuncia, si scrive nei libri, si scrive su internet che l'obesità fa morire prima, che fa venire il cancro, che fa venire l'infarto, che fa venire il diabete, i calcoli, l'ictus e poi ce n'è una sequela di altre patologie correlate all'obesità, che potete trovare appunto su Wikipedia, ma anche su altre pubblicazioni, anche sui libri. Sono delle credenze, perché in realtà ci sono obesi che campano più degli altri, ci sono persone obese che non hanno per niente il cancro, e via discorrendo. Quindi queste sono credenze, sono le credenze della scienza. A me interessa, attraverso questa diretta, questo mio piccolo contributo, che non diventino le vostre credenze. Perché una volta che sono diventate le vostre, voi ci credete. Io lo so di avere un BMI di 31,5 e di essere in sovrappeso, però io sto bene. Cioè, io mi sento bene, dormo bene, mangio bene, faccio il mio lavoro come ho sempre fatto. Non mi sento appesantito, vabbè che io non faccio attività fisica, quindi non lo so, se facendola mi sentirei in affanno. In ogni caso, per favore vostro, non per favore a me, abbandonate le credenze. Guardatevi addosso, guardatevi per voi, non quello che dice la pagina web oppure la pagina di un libro o peggio ancora quei mensili che si trovano in edicola, tipo Rizza o tipo, che ne so, Mangiarsano, quelle cagate lì. Quelle sono credenze. Io non ci credo per niente a quelle cose lì. Vi dicevo prima del paradosso, il paradosso che, appunto, con la prima credenza di cui dicevamo alla slide precedente, fa morire prima. In realtà c'è il paradosso ormai già discusso, già scritto, per cui delle persone in sovrappeso o addirittura obese vivono più del normopeso. Nessuno lo sa spiegare. La scienza di sicuro non ha una chiave di lettura per questo paradosso. Per cui non è, capite che non è il BMI che determina se voi siate o no fuori regola, ammesso che ci sia una regola, ma è il modo in cui vivete. Com'è gioiosa o armoniosa o equilibrata la vostra vita? Certamente, diciamo così, le credenze della medicina sono tutte da dimostrare e sono ampiamente criticabili. Ecco, perché le persone, cioè diciamo così, la persona si guarda addosso rispetto al proprio peso, alle proprie dimensioni, al proprio aspetto fisico, sostanzialmente lamentandosi di due possibili cose. Una sono le questioni di salute e l'altra sono le questioni di tipo dell'immagine, cioè questioni di tipo estetico. Poi vedremo, nel prossimo slide, che la questione estetica, diciamo così, a volte non ci si dà peso, no, ma sei bellissimo, cose del genere, no, ma lascia perdere, non è l'immagine che conta. La persona si vede e si osserva. E soprattutto fa dei paragoni. E quindi la sua lagnanza, pur sentendosi sostanzialmente, riguarda la sua figura. Ed è un meccanismo che poi vedremo non è per niente favorevole alla persona che ha problemi di peso. Sia la prima motivazione, cioè questione di salute, che la seconda motivazione, questioni estetiche ed immagini, non sono in giudizio, non sono criticabili, non sono in discussione. Cioè, la persona ha il diritto e la facoltà di vivere il proprio problema di peso come meglio crede. Quindi evitiamo i giudizi. Parliamo adesso di quelle cose che ci interessano più da vicino, riguardanti le cinque leggi, il percepito bioemotivo, riguardante l'obesità e il sovrappeso. Ah, io ho fatto un elenco di quello che ho trovato in letteratura, di quello che per esempio vivo su di me, poi parlerò di me, visto che ho questo problema qua. Le possibili, diciamo così, collegamenti tra sovrappeso e l'aspetto bioemotivo possono essere quelle che vedete qui. Distacco e abbandono, futuro da mamma, cuscini e scudi, orsacchiotti. Il gorilla buono, il micio leone e il cane che si morde la coda. Distacco e abbandono. Qui stiamo sul campo delle relazioni e sono quelle condizioni in cui la persona si sente abbandonata, distaccata dai propri affetti, dalle proprie emozioni. È il momento in cui la persona viene abbandonata, lui percepisce abbandono, non è sempre che venga abbandonato, ma lui percepisce l'abbandono quando, per esempio, mamma praticamente non provvede più la stessa amorevolezza a darti da mangiare e a proteggerti, che è, diciamo, la missione di mamma. Questo può avvenire o per trauma, come vedete il bambino profugo dalla Siria, oppure può avvenire, per esempio, in natura, per esempio la leonessa, a un certo momento, quando il cucciolo diventa abbastanza grande, gli dà una bella zampata e lo allontana. In quel momento può nascere il cosiddetto conflitto del profugo, che è la causa, diciamo, di gran lunga più frequente nell'aumento di peso. Che cos'è la sindrome del profugo o il conflitto del profugo? È quella situazione in cui la persona percepisce di essere isolata, percepisce di essere distaccata dai propri riferimenti, di aver perso tutto, oppure che la sua vita è una costante lotta alla sopravvivenza. È plausibile che una persona che si sente abbandonata o che venga abbandonata o che venga allontanata percepisca, diciamo, la perdita dell'affetto materno, e quindi quella che è la funzione materna, che è quella di nutrire, e possa sentirsi privo dei riferimenti. Non è più al suo posto, non ha un punto di riferimento. Che cosa succede? Che nel momento in cui perdo diciamo, il contatto con la mamma, con la figura di chi mi dà da mangiare, la cosa che può fare la bestiolina interna di ognuno di noi è quella di risparmiare, trattenere l'alimento base principale, che è l'acqua. L'acqua diciamo, i prodotti di degradazione delle proteine rappresentano l'alimento basilare. L'acqua è una forma di energia, ma anche tutte le sostanze che derivano dall'elaborazione delle proteine, come l'urea. Infatti, che cosa succede? Che quando ho un'insufficienza renale aumenta l'uremia, che è anche questa una forma di energia, e attraverso complessi meccanismi di ricaptazione dell'urea ci può essere la produzione di nuove proteine. Quindi diciamo che è un autotentativo di alimentarsi da soli, trattenendo l'acqua e alcune sostanze di scarto. Quindi la funzione renale viene, diciamo così, molto potenziata, per cui c'è un maggior trattenimento dell'acqua. Si urina di meno e la persona acquista peso. Si vede questa persona che è imbibita, cioè è piena d'acqua. Se è un versamento pleurico, il versamento pleurico aumenta, se è un versamento addominale aumentano i versamenti addominali. Se nel frattempo sta riparando un altro tipo di conflitto, un altro tipo di attivazione biologica da qualche parte, i sintomi possono essere molto peggiori, proprio perché c'è un gonfiore delle strutture, soprattutto le strutture con maggiore innervazione, come per esempio il periostio. Per cui se sto riparando, che ne so, un'artrite a una caviglia, faccio una caviglia bella gonfia, molto dolorosa, proprio per via del trattenimento dell'acqua. Quindi la sindrome del profugo, che capo alla percezione di diciamo, minaccia alla sopravvivenza, al distacco e all'abbandono, può determinare l'aumento di peso. È una delle cause principali, è la, diciamo, la più frequente. Cosa ha a che fare con questo mondo? Per esempio, parlando dell'attuale situazione, secondo voi le persone, pur essendo costrette, invitate o diciamo, severamente punite se non stanno in casa, si sentono a loro agio oppure no? Cioè, la perdita dei contatti, la perdita dei riferimenti, il sentirsi fuori da ciò che era sempre stato normale per la persona, la fa sentire a casa, la fa sentire bene. Questo distacco e l'abbandono possono essere fonte di danno al peso. Il futuro da mamma, qui diciamo siamo più sulla fisiologia, cioè diciamo su un aspetto più normale. Quando la femmina percepisce che ci sono le condizioni per rimanere gravida o è gravida, fa riserva. Fa riserva anche qui molto di acqua. Perché? Perché all'atto del parto la perdita di liquidi è molto importante. Se non ci sono le riserve, la donna rischia molto. Quindi tipicamente la donna mette su diciamo così, del peso o diciamo così, trasforma la propria figura proprio in aree particolari, che sono per esempio i glutei, i fianchi, le cosce, che durante il parto sono molto coinvolte. E quando c'è proprio bisogno di ripristinare i liquidi rapidamente perché si sono persi durante il parto, quelli sono prontamente disponibili. L'acquisto di peso per molte donne durante la gravidanza è fonte di stress. È giusto un percepito, perché quell'acqua lì ha una sua utilità. L'aumento di peso, e quindi il sovrappeso, addirittura l'obesità in gravidanza, entro certi limiti, perché dopo se la funzionalità renale viene molto, molto, diciamo così, molto avvilita, viene fuori la gestione gravidica, che è un problema di un certo peso, l'acquisto di peso è del tutto fisiologico. Lì. L'altra cosa, l'altro motivo per aumentare di peso è fare scudo. Fare scudo e proteggersi. Mettere distanza da un attacco. Proteggersi dall'attacco di qualcuno. Mi riferisco principalmente a questioni di tipo sessuale. Per esempio, le ragazzine delle Floride che vengono circuite da degli ometti possono vivere un grosso problema di attacco, si sentono attaccate. Potrebbero percepire l'attacco, anche per esempio se si toccate o palpeggiate, in modo lascivo e soprattutto senza permesso, senza, diciamo così, consenso, possono determinare nella donna questa necessità di mettere un cuscino, uno spessore che mi allontani dall'attacco. Diciamo psicologizzando, che è ingiusto, però per rendere l'idea, psicologizzando è se io per la mia bellezza sono la pila dell'acqua santa, facciamo così che se sono brutta nessuno mi tocca. Quindi se esco dai canoni della perfezione fisica e quindi dell'attrazione, dell'appetibilità sessuale, forse mi lasciano in pace. Quindi la percezione dell'attacco. Ci possono essere, per esempio, problemi riguardanti l'assetto glicemico. Per la femmina l'abbassamento della glicemia, per il maschio l'aumento della glicemia. La donna viene, diciamo così, abbassato il livello del glucagone e quindi l'insulina fa molto il suo lavoro e quindi abbassa molto il tasso zuccherino. E per compensarlo la donna ricorre al cioccolatino, al pane, a tutte le cazzate caloriche che trova per la strada. Per l'uomo è un problema invece legato a un abbassamento della secrezione di insulina e un innalzamento della glicemia. Viene fuori il cosiddetto diabete. Queste persone, oltre ad avere un problema di peso, possono avere problemi glicemici. Parlo di orsacchiotti. Che cosa fa l'orso quando avvicina l'inverno? Va in letargo perché non è il momento del letargo. Prima di andare in letargo, che cosa fa? Fa riserva, fa accumulo, diventa molto grosso, molto pesante. Perché ha in sé, per via della sua natura, per via del suo ciclo naturale, mette da parte ciò che gli serve per poi valicare tutto l'inverno. Qual è l'inverno dell'umano? L'inverno dell'umano potrebbe essere, per esempio, un tempo era per esempio l'inverno vero e proprio. Per c'erano coltivazioni, non c'era verdura, non c'erano cereali, per cui bisognava fare molto, bisognava diciamo così, ingrassare le cantine, le soffitte, i granai, proprio per affrontare l'inverno. Ma l'inverno adesso, visto che non facciamo più contadini o lo fanno in pochi, l'inverno potrebbe essere un licenziamento o la minaccia di un licenziamento. Oppure il mutuo, oppure un posto precario, un posto a tempo determinato. Per cui la persona in quel momento che cosa fa? Fa accumulo. Non è un percepito conscio, non è che la persona si mette a tavolino e dice: ah, ma se mi licenziano, allora adesso io riempio ben bene il freezer e mangio come una bestia. Non è questo, è il suo percepito animale che dice: si avvicina l'inverno, mangiamo, accumuliamo, facciamo accumulo, facciamo le riserve, per cui viene fuori la steatosi epatica, per cui per il medico convenzionale la steatosi epatica lo fa andare giù di testa. A questa persona bisognerebbe chiedere qual è la sua situazione economica, qual è il futuro che gli si para davanti. Hai bisogno di fare riserve? C'è qualche minaccia di tipo economico, finanziario? Sarebbe questa una domanda che un medico normale potrebbe fare, anche solo per rendersi conto come vive la persona. Per cui le persone che hanno problemi di peso potrebbero vivere questa situazione dell'orso. Si avvicina l'inverno, ho paura dell'inverno, ho paura di rimanere senza mangiare, ho paura di morire di fame. Ho paura di non avere abbastanza, quindi faccio riserva. Sono quelle persone che mangiano in modo corposo e cibi abbastanza pesanti, proprio per fare riserva. Il fegato, attraverso la glicogenesi e poi la produzione di grasso, che cosa fa? Trasforma gli zuccheri in glicogeno, il glicogeno poi attraverso altri passaggi diventano lipidi. Che poi si depositano proprio nel fegato e in altre parti del corpo, come per esempio la pancia, la schiena, ma anche le strutture interne, per esempio le anse intestinali, che hanno, diciamo così, si chiamano mesi, sono diciamo, delle fasce che vanno dall'ansa intestinale alla radice, dove partono tutti i vasi sanguigni, diventano belli grassi, belli pieni di grasso, che sono riserve energetiche. Che poi ci possono essere anche i vissuti di tipo traslato. Per esempio, io non ho problemi di lavoro, però magari ha problemi di lavoro mio figlio o mia nipote, non so, un parente. Per cui io vivo la sua precarietà. Potrei farlo io quel problema lì, potrei averlo io un problema di sovrappeso vivendo la situazione dell'altro, che magari invece problemi di sovrappeso non ne ha. Ognuno ha il proprio sentito, come dicevo prima, nessuno si può fare delle generalizzazioni. Poi c'è il gorilla buono. In questo caso non è proprio buono questo gorilla. Il gorilla che cosa fa? Il gorilla è, diciamo così, la raffigurazione, l'archetipo dell'uomo potente, della bestia forte, quella che si batte il petto e diciamo così, dichiara la sua forza, dichiara la sua potenza, il suo potere. E quindi che cosa, se voi guardate la natura di questo gorilla, vedete che la parte superiore del busto è molto enfatizzata, un po' per il pelo, ma anche proprio per la sua possanza. Quindi sono quelle persone, traslato nell'umano, sono quelle persone che le vedete che hanno la parte sopra del somma molto sviluppata. Hanno un culino piccolo piccolo, sono senza chiappe, però hanno questo toracione, queste spalle belle larghe, belle tornite, mangiano in modo anche qui sostanzioso, proprio per affermare la propria forza. Sono i cosiddetti uomini di potere, hanno anche un atteggiamento un po', diciamo così, un po' prepotente, un po' arrogante. Diciamo che nell'enneagramma, che tratteremo la prossima volta, sarebbero i tipi 8. Sono gli arroganti, sono quelli che quando li vedi arrivare capisci subito che tipo di persona è. Sono imponenti da un punto di vista proprio strutturale, visivo. hanno la voce bella forte, diciamo, sono abbastanza rossi in faccia, hanno gestualità evidenti, non sono per niente moderati, questa cosa qua. Questa potrebbe essere l'obesità o il sovrappeso che si richiama alla figura del gorilla. Questo invece è il cosiddetto micio leone. Come vedete nell'immagine c'è il gattino piccolo che si guarda allo specchio e vede questo leone. Questo leone grande con questa bella criniera che riempie tutto lo specchio. Ecco, sono quelle persone che hanno il percepito dentro di essere dei gattini, micci piccoli piccoli. Hanno una concezione di sé piccola rispetto agli altri, vedono gli altri come più grandi di lui e capiscono che l'unica cosa che possono fare per poter sopravvivere, per essere rispettati e accolti, è essere grossi, essere grandi. E quindi che cosa fanno? Aumentano di peso, cominciano a fare magazzino. Anche questi, diciamo, si costruiscono la propria immagine di leone pur essendo dentro dei gattini. Anche gentili, sono i cosiddetti giganti buoni, quelli che li vedi sono grandi, però sono persone che raccolgono un fiore, danno una mano a un bambino, che si divertono con i bambini, che sono gentili, sono persone che nonostante le loro dimensioni hanno un cuore di cioccolata, sono persone così, sono persone dolci, però sono grandi. Tant'è che cioè, verrebbe da dire, se io fossi in te, capirei di prepotenza. Non sono dei gorilla, dei micini, dei gattini che si credono leoni, cioè fanno vedere agli altri di essere dei leoni. In realtà dentro non lo sono. Hanno un'obesità, diciamo, distribuita lungo tutto il corpo. Sono grossi per intero. Potrebbero avere quella che è la pancia quella un po' cadente, quella che un po' fa da grembiule. Poi dopo vedremo, non ho delle slide da farvi vedere, ma parleremo anche diciamo così, dei valori bioemotivi dell'obesità che si manifesta in alcune aree del corpo. E infine il cane che si morde la coda, e questo è un discorso un po' più, diciamo, un po' più articolato, un po' più complesso, perché è quella che viene definito, quello che viene definito l'autoinnesco della svalutazione. Cioè io mi guardo, mi vedo, non mi piaccio, mi svaluto, cioè io non sono adatto. Il mio corpo così com'è non è adatto, o non è bello, o non è adeguato, o quello che volete. Che cosa succede? Che questo è un discorso mentale, è un discorso più di testa. Ma l'organismo che cosa fa? La bestia interna dice: questo corpo non va bene, è inadatto. Quindi è la persona che si svaluta in quanto corpo imperfetto, corpo inadeguato, corpo insufficiente, insufficientemente bello. Per l'animale insufficientemente bello non esiste. Un bellissimo gatto o un bellissimo cane o una magnifica giraffa non sanno di essere belli, loro sono così. Cioè, il gatto che quando rimaniamo estasiati, cioè quando rimaniamo meravigliati di fronte a un bellissimo animale, una bellissima tigre o che ne so, un qualsiasi animale, l'animale in sé non sa di essere bello. Per lui bello non esiste il concetto di bello, esiste al massimo il concetto di appetibile. Quindi, quando la persona non si sente bella, non è capace di piacersi, la sua bestiolina interna, non sente questo non sono bello, non sono sufficiente, non sono abbastanza, non sono adeguato. Che cosa succede? Mette su dell'altra struttura, perché fa parte dei tessuti mesodermici. Tessuti mesodermici cosa fanno? Prima tolgono del tessuto, poi ne mettono dell'altro, ma ne mettono di più. Il cosiddetto gruppo di lusso, come lo chiamava il dottor Hammer, grande uomo, mettono su più tessuto. Quindi sono sempre dietro a non piacermi, come sono, come sono ingrassato, come mi sono imbruttito. Imbruttito l'animale lo sente in un altro modo. Brutto non esiste in natura. Brutto è una nostra concezione. In natura non esiste per niente la parola brutto. Il concetto di brutto non esiste. E quindi cosa succede? Smonto del tessuto perché non mi piace, non è adeguato, ne metto su dell'altro, ne metto su di più. Cosa succede? Che ho un'obesità di quelle strutturali, di quelle, diciamo così, inamovibili. È difficile togliersi poi dopo quel tessuto in più. Bisogna ricorrere a quelle pratiche vomitevoli, pericolose, che si chiamano liposuzione, che si chiamano addominoplastiche, tutte quelle cose che espongono la persona a un rischio forte, a un rischio chirurgico. Il guardarsi troppo, il guardarsi con occhi di giudizio, con occhi, diciamo, incriminati, non fa altro che alimentare nella nostra mente interna il concetto che così non va bene, cambiamo, aumentiamo. Si giunge a questo. È il cane che si morde la coda. Mi rivolgo soprattutto alle donne. No, non che gli uomini siano meno sensibili, cioè perlomeno ci passano un po' sopra. Le donne invece ci tengono molto, si guardano, si continuano a guardarsi, si specchiano, si guardano, si prendono le misure e poi vanno dal dietologo, e poi vanno da questo, e poi vanno da quello. Se non vi giudicano gli altri, evitate di giudicarvi da sole. Le riviste di moda, le riviste che vedete dal dentista o dal medico o dalla parrucchiera, non apritele, non mettete a confronto. Non esiste, nessun animale si confronta con un altro. Il lupo non si confronta con un altro lupo, quello che gli è vicino insieme nel gruppo. Non fa confronti, perché li fate voi? Importante una condizione di quelle che ho avuto il piacere di illustrare, una condizione non esclude l'altra. Quindi non è detto che una persona che abbia un problema di tipo che ne so, che si sente abbandonato, che si sente profugo, poi non ha problemi glicemici e quindi magari abbia problemi relativi agli zuccheri. O una persona che ha problemi glicemici perché magari ha avuto, c'è qualcosa che lo impaurisce, lo infastidisce, parlo di un uomo, un problema che lo infastidisce attraverso, al quale si oppone, quindi diciamo così lo fa sentire impaurito. C'è questo squilibrio glicemico, per cui c'è questo disturbo della glicemia, c'è un aumento di peso, poi magari ha altri problemi, tipo per esempio quello che comincia a guardarsi addosso, non mi piaccio, c'ho la pancia, e quindi no, non va bene, non... una cosa non esclude l'altra. Quindi possono accumularsi una sull'altra. Allora dopo lì possono venire fuori i problemi di cui parla la medicina ufficiale. Quindi è molto importante tenere conto di questo. Per esempio, io per esempio ho la pancia. Ho la pancia, sono un uomo panciuto fin dal... Dunque, io sono andato a fare il militare nel 1982 e pesavo 72 kg. Nel militare ho preso 19 kg. Perché? Col senno di poi posso pensare che mi sentivo escluso. Ero lontano dalla mia morosa. Ero lontano da casa mia, ero lontano dalle mie cose. Io sono uno abbastanza attaccato. C'è abbastanza abitudinario, quindi non mi piace di stare sotto il controllo altrui, non mi piace di avere un comandante che mi dica di fare delle cose che io ritengo assurde, quindi probabilmente mi sono profugato lì. Poi ho capito, per esempio, che nella vita bisogna essere un po' prepotenti per poter andare avanti, probabilmente l'ho preso lì, questa cosa qua. E quindi c'ho la pancia. La pancia rappresenta, diciamo così, ha a che fare con la mamma. E io con mia madre, ho avuto il mio problema da bambino, però io non me li ricordo, io non ho memoria di che mia mamma mi abbia trattato con distacco, perché adesso non lo fa. Non è mai stata una donna di smancerie o di carezze o di, così, di tenerezza, di atteggiamento materno, quello più dolce. Però, tutto facendo un po' di conti su quello che sono io adesso, quello che sono stato, la mia storia, mi rendo conto che i problemi con mia madre devo averli vissuti da bambino, però non me li ricordo. E la pancia ha a che fare con quello, con la mamma. Quindi l'alimento di mamma. Per esempio, le chiappe grosse, cioè le coule de cheval, come lo chiamano i francesi, che effettivamente ha solo detta così, proprio dà l'idea di che tipo di obesità sia, cioè di alterazione del peso, ha a che fare con la forza di tirare avanti la famiglia. Per esempio, l'obesità, diciamo, l'essere grossi in alto, di avere questo tipo qui la gobba, quello fa parte per esempio del conflitto del bisonte. Il bisonte è molto grosso dietro la testa, diciamo, un grosso accumulo di grasso. È quello si può ricondurre per esempio a quello che fa proprio il bisonte. Il bisonte cosa fa? Si scontra con l'altro, danno la botta e devono resistere, non devono cedere. Quindi queste persone potrebbero avere questo percepito di dover resistere. Devono essere forti, quindi devono scornarsi, scontrarsi costantemente nella loro vita e non devono cedere. Devono essere forti, quindi devono essere molto grossi per manifestare la loro forza, la loro potenza. Quindi qui ci può essere persone che sono molto grosse in alto, hanno proprio il gibbo qui di dietro, possono avere questo tipo di percepito. Che cosa si può fare per l'obesità? La dieta ha senso, nel senso il calo delle calorie ingurgitate durante la giornata ha una sua valenza, perché l'organismo cosa fa? Quando sente che c'è meno apporto, va a prendere nelle riserve, purché questo cambio non sia, diciamo così, non sia drastico, troppo drastico o vissuto drammaticamente, perché dopo che cosa succede? Si può attivare il fegato, e il fegato quando si attiva in modo abbastanza drastico non è carino, proprio per niente. Per cui la dieta deve essere una dieta armoniosa, nel rispetto dell'organismo. Se prima mangiavo 2000 calorie e adesso ne mangio 800, io faccio sentire alla mia bestia una condizione di pericolo. Quindi si attivano delle cose che possono poi essere abbastanza pesanti da gestire. Quindi la dieta si fa in modo scalare. Cioè, se prendo 2000 calorie in questa giornata, domani cominciamo a scendere a 1900. Per cui a 1900, 1800, eccetera, eccetera. Si può fare questo, purché sia graduale. Allora le riserve cominciano a essere smantellate e il grasso viene, diciamo così, viene ridotto. L'altra questione, l'altra cosa è, per esempio, aumentare il consumo. Per cui 2000 calorie e ne consumo 1500, rimangono 500 calorie. Se io, anziché consumarne 1500, ne comincio a consumare 2100, siamo già in una condizione del genere. Bisogna tenere conto di una cosa, che io posso fare la dieta e aumentare l'attività fisica se non ho in corso, per esempio, il conflitto del profugo, perché il conflitto del profugo trattiene l'acqua, non è che produce grasso. E quindi quando io ho finito anche le mie riserve di grasso, l'organismo cosa fa? Va a prendere le energie da altre strutture, principalmente le strutture muscolari. Quindi non solo io mantengo il mio profugo che mi fa trattenere l'acqua e quindi non perdo un etto, ma dopo aver consumato le mie riserve di grasso vado a intaccare i muscoli. Altre cose, altre pratiche sono sempre dei rimedi esterni, fino a che la persona non si guarda addosso, non analizza ciò che sta vivendo, i suoi propri conflitti, continua a tenerli al caldo, tutti i rimedi esterni hanno veramente poca incisività.